Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Siamo qui ancora insieme per ricordare un grande poeta. La terza puntata dedicata a Ugo Foscolo, uno dei poeti che ci hanno emozionati, che ci hanno turbati, che ci hanno fatto provare queste sensazioni discordanti, anche perché la poesia di Foscolo non sempre è semplice, e quindi Foscolo ci ha costretti a uno sforzo mentale, a dei ragionamenti, a degli approfondimenti che però ci sono serviti tantissimo per la nostra formazione mentale. Parlo della mia generazione, quando ancora i poeti erano importanti, quando approfondire i poeti, leggere i poeti e anche imparare a memoria le opere dei poeti era considerata un'operazione indispensabile per l'acculturamento, per lo sviluppo della nostra formazione intellettuale in tutti i sensi. Quindi l'ora di letteratura, l'ora cosiddetta di italiano, era importante ed era un'ora in cui si dedicava il nostro pensiero a imparare l'algebra dell'arte, della letteratura, della poesia, quell'ampiezza di vedute, quello scorrimento di immagini ampliate proprio dalla sensibilità poetica, che forse durante le lezioni di matematica non era consentito provare, perché la matematica, nonostante che sia indispensabile per la formazione mentale, non è poi così da tutti amata, in quanto non ci dà possibilità di sviluppi fantastici, fantasmagorici direi, quasi oserei dire, gli stessi sviluppi fantasmagorici che invece la letteratura e la poesia consentono. Ugo Foscolo nacque, l'abbiamo già detto, il 6 febbraio 1778 da padre veneziano e madre greca. Dopo la morte del padre si trasferì a Venezia, dove partecipò ai rivolgimenti politici del tempo, manifestando simpatie verso Napoleone, salvo pentirsene poi amaramente dopo il trattato di Campo Formio. E anche di questo abbiamo parlato già, cioè del fatto di come poi rinnegò Napoleone Foscolo. Anzi, Napoleone per Foscolo divenne in realtà una delle torture, dei tormenti più grandi della sua vita, che lo distrusse, perché questa delusione nei confronti di Napoleone comportò tutta una serie di problematiche di tipo psicologico che poi distrussero in realtà l'esistenza sia intellettuale sia fisica del poeta. È considerato il primo grande intellettuale dell'età neoclassica, figlio naturale dell'illuminismo, come lo fu anche Leopardi, d'altra parte, che calibrò poi il suo orientamento mentale, nonostante che Leopardi sia poeticamente molto lontano da Foscolo. Sono diversi proprio strutturalmente, cioè a livello proprio caratteriale. Comunque l'illuminismo incise su Leopardi come incise profondamente su Foscolo, perché l'illuminismo è una rivoluzione del pensiero che per quegli anni era fondamentale, fu fondamentale. L'illuminismo incarna in sé tutti i fermenti culturali del mondo in cui visse Foscolo. Nella sua opera si trovano infatti, parliamo dell'opera di Foscolo, si trovano infatti tutti gli elementi culturali che caratterizzano l'età a lui contemporanea: neoclassicismo, come fu appunto anche per Leopardi, illuminismo e pre-romanticismo, pre-romantico, fu detto anche di Leopardi, anche se Leopardi non si definiva assolutamente un poeta romantico, però in realtà nei fatti hanno questi poeti preceduto e dato l'input, l'avvio poi a quello che diventerà il movimento romantico vero e proprio. Detto questo, non è certo possibile analizzare l'opera di Foscolo attraverso un itinerario in cui si distingua una fase illuminista, poi una fase neoclassica e infine una fase preromantica. Beh, questo è anche ovvio, ma perché è fondamentalmente forzato volere restringere, l'ho detto più volte, i movimenti artistici un po' di tutti i tipi. Parliamo di letteratura, di poesia, ma parliamo anche di arti figurative, parliamo di musica, eccetera. È un po' un modo di volere restringere la sfericità, l'ampiezza mentale di un artista dentro a delle definizioni che risultano sempre poi forzose e stentate. Non è possibile, perché ogni poeta, ogni artista è un individuo e quindi esprime la sua essenza individuale, cioè il suo essere nel mondo come individuo. Comunque dobbiamo classificare Foscolo, anche Foscolo, in un neoclassicismo che poi anticiperà il romanticismo. D'altra parte fu questo anche per Mozart, no? Che fu un anello di congiunzione, di transito tra un legame che lui aveva ancora col barocco, con la musica barocca, e i primi vagiti anche in musica del romanticismo musicale. Quindi troveremo soltanto opere, andando ad analizzare, in cui sono presenti insieme tutti questi elementi, e questo è naturale, e quindi è difficile poi scindere e dire no, ma Foscolo è più neoclassico, no, ma Foscolo è più romantico, è più vicino al romanticismo che al neoclassicismo, insomma, lasciamo perdere, no? Abbiamo avuto modo di poter ascoltare il suo Carme, una delle sue opere più importanti, se non la sua opera più importante, I Sepolcri, recitata niente meno che da Vittorio Gassman. E cosa si può dire? I Sepolcri, come lo vorremmo definire, volendogli dare una definizione, ma non c'è una definizione ai Sepolcri, è un'opera talmente personale e personalizzata, calibrata su un rifiuto di ottenebrare la memoria delle tombe importanti che sono per ognuno di noi un punto di riferimento, che dovrebbero essere un punto di riferimento anche per chi non crede, per chi non è credente, quindi per gli agnostici, per i laici, per chi non crede nella continuazione di una vita oltre la vita terrena, però la tomba è comunque un luogo dove ci si può soffermare a riflettere, a pensare, a rimembrare, cioè un luogo di ricordo, un luogo di ricordo. Ma però in realtà noi possiamo ricordare i nostri morti anche lontano dalle tombe, solo che l'impedirlo per chi ha questo stretto bisogno di colloquiare con la lapide sepolcrale, questo pareva a Ugo Foscolo un grave affronto, una forma di assoluta prepotenza e prevaricazione sul piano intellettuale e della libertà personale. Zante definì Foscolo Zante il suo luogo natale, la culla della civiltà. Lui restò sempre attaccato a Zante e definì Zante sempre la sua patria ideale, tanto che le dedicò un bellissimo sonetto, il celeberrimo a Zacinto, che ora ascolteremo In una mia interpretazione di molti anni fa, ormai siete abituati ad ascoltare queste vecchie registrazioni, sono vecchie registrazioni che avvenivano ancora su un nastro magnetico, con degli effetti di risonanza particolari che a quel tempo a qualcuno sembravano necessarie, che oggi forse risultano un po' di disturbo, però comunque sia sono interpretazioni che io feci a quel tempo, parlo degli anni 90, con grande dedizione e con grande desiderio di tramandare queste opere liriche secondo una interpretazione tutta interiore, quella che mi aveva insegnato il mio grande insegnante Orazio Costa, una vibrazione sul corpo che poi si trasmette sulla voce. Ascoltiamo A Zacinto, recitata da me.
Né più mai toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, che te specchi nell'onde del greco mare, da cui vergine nacque Venere e fea quelle isole feconde col suo primo sorriso, onde non tacque le tue limpide nubi e le tue fronde l'incrito verso di colui che l'acque cantò fatali, ed il diverso esilio, per cui bello di fama e di sventura, baciò la sua petrosa Itaca, Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra, a noi prescrisse il fato, in lacrimata sepoltura.
Floriana Foscolo nasce dalla relazione tra Ugo Foscolo e Lady Fanny Hamilton, chiamata dal poeta anche Sofia, nel 1805 o 1806, probabilmente in Francia, dove si consumò la relazione dei genitori. In seguito al matrimonio della madre sarà allevata questa bambina dalla nonna materna fino alla morte di questa nel 1821. Floriana riceverà dalla nonna Lady Walker un lascito di circa 3.000 sterline. In questo periodo Foscolo, in esilio volontario fuori dall'Italia, comincerà la ricerca della sua presunta figlia. C'è infatti da dire che fu Sofia ad attribuirgli la paternità. La troverà nel 1822 e i due andranno a vivere insieme. Non la presenterà mai, tuttavia, come sua figlia, ma solo come Miss Floriana. Nel 1824 Foscolo terminò sia i suoi soldi che quelli di Floriana e i due furono costretti a ritirarsi in un alloggio più modesto di quello in cui vivevano, lasciando che i creditori si impossessassero della loro piccola casa che avevano nel frattempo acquistato, insomma fu confiscata. Nel 1826 Foscolo si ammalò e Floriana cominciò a curarlo, quindi ebbe cura di questo padre, che insomma, se esiste poi un istinto filiale, era sicuramente suo padre Ugo Foscolo, trasferendosi prima in uno dei più squallidi quartieri di Londra e in seguito a Turnham Green, ne abbiamo già parlato, sempre a causa della malattia del padre che la accudì fino alla morte di lui, che avvenne il 10 settembre 1827. Floriana divenne quindi l'erede delle opere letterarie di Foscolo fino alla morte, avvenuta, secondo alcuni, 2 anni dopo quella del padre, pensate. Insomma, quindi questa ragazza è morta giovanissima, non ci sono dubbi su questo, ed è morta nell'anno 1829. Ora c'è da dire questo: la storia, alcuni professori insomma togati, importanti di storia della letteratura italiana all'Università La Sapienza di Roma, niente meno, no? Curatori degli ultimi volumi dell'Epistolario del Poeta, nell'edizione nazionale delle opere di Foscolo, ritiene che Floriana, o Little Mary, fosse in realtà una figlia adottiva. Ma queste sono supposizioni, naturalmente, no? sono un po' delle indiscrezioni, così. Ma noi, in questi nostri percorsi, in questi nostri excursus nella vita di questi poeti che ci vennero insegnati al tempo della scuola come quasi fossero stati dei monumenti integerrimi, marmorei, persone dalla vita assolutamente integerrima e priva di deviazioni o di debolezze, ma sciocchezze. Infatti quello che stiamo facendo ora qui è appunto scendere un po' anche nel pettegolezzo, perché dobbiamo pensare questi poeti che appunto ci furono impartiti come dei colossi di vita assolutamente da prendere ad esempio per noi ragazzini di quegli anni, insomma, non ci dovevano essere assolutamente debolezze, né, cioè, invece l'aspetto proprio, calibrare proprio la storia di questi poeti importantissimi dal punto di vista letterario, ma persone, esseri umani come tutti, no? Con le loro debolezze, di D'Annunzio ne abbiamo dette insomma tante, no? Sappiamo che Leopardi si innamorava di tutte le ragazzine che incontrava, insomma erano persone, erano esseri umani come tutti quanti, con le loro debolezze, con i loro cedimenti. E quindi entriamo un po' anche nel pettegolezzo, perché è giusto che sia così, nell'indiscrezione più che nel pettegolezzo. Questa bambina, qualcuno pensa che fosse stata affidata al poeta. Io non lo credo questo, comunque comunque si è fatta questa supposizione, no? Affidata dalla nonna, che aveva visto in lui, dalla nonna della bambina naturalmente, che aveva visto in lui l'unico capace di educare la nipote orfana di entrambi i genitori, quindi sarebbe stata in realtà una figlia adottiva. Insomma, pensate quello che volete, vi diamo queste notizie così come noi le apprendiamo, dalle recensioni, dalla critica, stralciando queste informazioni da qualche biografia che noi riusciamo ad estrapolare qua e là. Inoltre, presso gli amici di Foscolo correva la voce che questa bambina fosse una ninfetta, che per non destare scandalo lui faceva passare per sua figlia, ma insomma una ninfetta che lui faceva passare per sua figlia, insomma, no, veramente io mi rifiuto di credere a queste cose, no? Poi ci fu chi ritenne la figliolanza tra i due in un libro del 1837 come una congettura, no? Poiché mancando documenti effettivi che proverebbero la parentela tra Ugo e Floriana, tutto può essere possibile, insomma, a questo punto. Foscolo infatti si riferisce direttamente alla figlia in una sola lettera, come Little Mary, ma non parlando mai di una figlia naturale, solo di una ragazzina affidatagli dalla nonna. Insomma, ritorniamo al discorso di questa nonna, e insomma abbiamo voluto appositamente scendere in questi particolari così anche un po' squallidi, insomma, se vogliamo, no? La realtà poi qual è, cos'è che conta? Conta che questa ragazza accudì questo padre, sia che fosse un padre naturale, sia che fosse un presunto padre, con cura, con amore, fino all'ultimo giorno, e fu l'unico affetto, in realtà, fu l'unico amore, fu l'unico affetto che Foscolo ebbe, e morì accudito da questa ragazza, altrimenti sarebbe stato in solitudine, in esilio, se non ci fosse stata lei. E quindi tanto di cappello a questa ragazza, consideriamola veramente la figlia di Ugo Foscolo, quella figlia che lo amò di un amore veramente filiale, e lo fece morire sereno, pur con tutta la turbolenza e tutti i disturbi mentali e tutto il dolore, la depressione che gli aveva causato la politica e la sua vita, la morte del fratello e tutte le sue disgrazie esistenziali. Era, cari amici ascoltatori, Luigia Pallavicini, a cui Ugo Foscolo dedica addirittura un'ode. Pensate, un'ode, una lunga poesia. Ora ne leggeremo uno stralcio, perché la poesia è lunghissima. Un'ode. Luigia Pallavicini, che ebbe questo incidente e cadde da cavallo. Foscolo pubblicò quest'ode nel 1802, ma in realtà la compose nel 1800. Foscolo con quest'ode non raggiunge gli obiettivi che si era prefissato. Infatti scrive quest'ode in occasione della sua permanenza a Genova. A Genova, infatti, incontra la nobildonna Luigia Pallavicini, una donna molto nota proprio per la sua avvenenza fisica, la sua bellezza. Un giorno ella cadde da cavallo su una scogliera di Sestri Ponente. A causa di questo incidente, Luigia Pallavicini si deturpò parte del viso, purtroppo senza possibilità di rimedio. Pensate, questo incidente cosa causò in una donna ritenuta da tutti bellissima? Una deturpazione del viso era una cosa inaudita, gravissima, terribile da accettare. Però Luigia Pallavicini era una donna di grande carattere, aveva una natura molto forte, non si avvilì e decise di non rinunciare alla sua vita, alla vita che aveva prima che avvenisse questo incidente. Continuò a partecipare a feste, a raduni. L'unica cosa che cambiò, e non è poco, fu che fu costretta comunque, per una sorta di pudore, d'altra parte è anche comprensibile in una donna così bella che avesse questo pudore a mostrare il viso deturpato dalla disgrazia. E quindi, quando era invitata, quando doveva partecipare a feste, doveva coprire il viso con un velo. D'altra parte, il velo, le donne, era consuetudine anche fino ai tempi della mia infanzia, della mia prima adolescenza. Non so oggi, perché non frequento le chiese, comunque le donne avevano questa consuetudine che prima di entrare in chiesa erano obbligate praticamente a coprire il viso con un velo, e questa era una usanza che io ricordo molto bene da parte di mia madre, di tutte le parenti, le zie, eccetera. Foscolo, tornando a Luigia Pallavicini, rimase colpito dalla forza psicologica di questa donna. Fu questo che lo indusse a scrivere quest'ode, perché si compenetrò nei problemi che questa donna doveva sentire, avvertire, e anche il modo forte, comunque il carattere deciso che mostrò nel reagire a questa disgrazia. E, era comunque una questione tutta legata a una questione estetica che Foscolo riprende nell'ode, dove racconta appunto dell'incidente fatale che purtroppo fu la causa di questo deturpamento nell'effigie di questa bellissima donna. A un certo punto Foscolo esprime anche la sua rabbia per quanto è avvenuto. Infatti la rabbia di Foscolo in che cosa consiste? Consiste nel fatto che questa donna si dedicava aveva deciso di darsi ad attività che erano considerate per quell'epoca, erano considerate privilegio, insomma, prerogativa degli uomini, prerogative virili, insomma, andare a cavallo, le donne erano le nobili donne, soprattutto le donne di alto rango, insomma, perché le poveracce, le povere donne, chiaramente, dovevano occuparsi di tutta la prole che allora era, conosciamo, sappiamo com'era numerosa, non avevano certo il tempo per fare delle cavalcate, ma dovevano stare tutto il giorno a cucinare, a lavare, ad accudire i marmocchi, eccetera, eccetera. Mentre le nobili donne si dedicavano alla musica, si dedicavano alla poesia, meno all'equitazione. E questo Foscolo lo rimarca nella sua ode. Nella parte finale dell'ode, infatti, Foscolo augura alla donna di guarire e di poter tornare un giorno alla sua bellezza originaria. Ma, insomma, una pura fantasia, no? Chiaramente non esistevano a quel tempo, non esisteva la plastica, non c'era questa consuetudine di modificare un viso o deturpato, oppure che aveva magari dei lineamenti non belli o ritenuti non tali dalla donna che li possedeva, e quindi non si poteva fare la plastica allora, perché non c'era, semplicemente non esisteva questo tipo di chirurgia, la cosiddetta chirurgia plastica. Oggi le donne ricorrono alla chirurgia plastica per molto poco, diciamo per motivazioni estremamente futili, come ingrossare per esempio le labbra, che poi diventano parossistiche, diventano mostruose e finiscono per rendere il viso orrendo invece che abbellirlo, no? Oppure modificare un naso un po' curvo, un po' troppo lungo, queste cose. Insomma, Foscolo riesce comunque ad infilare dentro a quest'ode anche degli elementi e dei riferimenti mitologici, come era nel suo stile, nella sua natura poetica. Lo stile di quest'ode è particolarmente ricercato, dice la critica, ricco di figure retoriche e tendente al sublime. Ne leggiamo uno stralcio, penso che ci si possa fare un'idea, rendersi conto di che cosa Foscolo intendesse nel dedicare questa poesia a questa donna, leggendone un brano. Già dal lito si slancia sordo ai clamori e al fremito, già fino alla pancia nuota e in gorde si gonfiano, non più memori l'acque che una dea da lor nacque, se non che il re dell'onde, dolente ancor d'Ippolito, surse per le profonde vie dal Tirreno Talamo e respinse il furente col cenno onnipotente. Quel dal flutto arretrosse, ricalcitrando, e orribile sovra l'anche rizzosse, scuote l'arcion, te misera, sulla pietrosa riva, strascinando malviva. Pera, chi osò primiero discortese commettere a infedele corsiero l'agil fianco femineo, e aprì con rio consiglio nuovo a beltà periglio, che or non vedrei le rose del tuo volto si languide, non le luci amorose spiar, né guardi i medici speranza lusinghiera della beltà primiera. Di cinti ha il cocchio aurato le cerve un dì traeno, ma al ferino ululato per terrore insanirono e dalla rupe etnea precipitar la dea. Gioian d'invido riso le abitatrici olimpie, perché l'eterno viso silenzioso e pallido cinto apparia d'un velo ai conviti del cielo. Ma ben piansero il giorno che dalle danze efesie lieta facea ritorno fra le devote vergini, e al ciel salia più bella di Febo la sorella. Ecco, questa è una parte, la parte finale dell'ode che Ugo Foscolo dedicò a Luigia Pallavicini, caduta da cavallo, che a me sinceramente non mi pare un granché. E comunque viene citata in molti licei, viene anche studiata, non dico magari imparata a memoria, ma sicuramente commentata, studiata, e quindi è ritenuta comunque dai critici un'opera di una certa importanza. Abbiamo ascoltato poc'anzi la romanza numero 2, opera 50 di Beethoven. Al violino era David Oistra. Ora ascoltiamo un quartetto per archi, esattamente il quartetto per archi numero 1 in do minore, opera 51/1 di Brahms.
Thank you.
Dobbiamo sfumare, cari amici ascoltatori, l'ascolto di Brahms, perché siamo in conclusione di questo incontro, il terzo e l'ultimo, con Foscolo, che io vorrei chiudere con un sonetto che secondo me suona, insomma, sembra un po' una cacofonia, però, che suona proprio come la chiusura, la fine di una parabola esistenziale, di un percorso artistico e umano. Non son chi fui, il sonetto è stato composto fra il 1799 e il 1801, pubblicato nel 1802, si ispira a un sentimento amoroso che in quel periodo legava il poeta con Isabella Roncioni, ma il motivo centrale è dettato in sostanza dall'intolleranza nei confronti sempre di quei moti rivoluzionari e della guerra in genere che non permettono più di fare distinzione fra il bene e il male. Cioè, che cosa significa questo? Significa che il poeta è preso, a parte un sentimento amoroso che poi nella vita in qualche maniera c'è sempre, no? Si insinua sempre, c'è sempre un desiderio d'amore inappagato, ma si torna un po' a quelle che sono tutte le tematiche poi di tipo esistenziale, di carattere esistenziale legate a Foscolo, cioè la politica, la delusione nei confronti della politica, il suo esilio, l'esiliarsi, l'amore per la patria, che lui sente comunque tradita, e lui dispera di poter vedere un'alba differente per il suo paese, per il paese che lui tanto, tanto ama, e la lontananza gli fa sentire ancora di più questa nostalgia. Dice: io non sono più quello che ero un tempo, perché quella parte di me piena di vigore, di voglia di vivere, di lottare, non esiste più, non resta altro che lacrime e una sensazione di vuoto. La vita si è ridotta a questo, una sensazione di buio, di vuoto e di sofferenza. Che altro aggiungere, che altro dire? La vita di questo uomo è stata una vita, l'abbiamo già detto e ripetuto, piena di dolore politico per l'Italia che lui sperava di vedere e che non è quella che lui desiderava, per quell'ingiustizia sociale che lui vede, tocca con mano, ma anche qui tutte le illusioni, le speranze dell'illuminismo, la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza si riducono a un pugno di mosche. Purtroppo nella vita è sempre così. E ora l'ascoltiamo in una mia interpretazione, e con questa mia interpretazione foscoliana, con questo sonetto Non son chi fui, chiudiamo il nostro incontro con Ugo Foscolo. Io vi do appuntamento alla prossima, dove parleremo di un nuovo poeta, di un altro poeta, e un caro abbraccio da Sandro Alba.
Questo che avanza è sol languore pianto, e secco è il mirto, e son le foglie sparte del lauro, speme al giovenil mio canto. Perché dal dì ch'empia licenza e Marte vestiva a me del lor sanguineo manto, cieca è la mente e guasto il cuore, e d'arte l'umana strage, arte è in me fatta, e vanto. Che se pur sorge di morir consiglio, la mia fiera ragion chiudon le porte, furor di gloria, e carità di figlio. Tal di me schiavo ed altri e della sorte conosco il meglio e dal peggior mi appiglio e so invocare e non darmi la morte.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Mm-hmm.